E siamo qui in questa domenica della Santa Famiglia, ma siamo nell'ottava di Natale, quindi vi leggo il Vangelo di oggi, di questa domenica, e poi però mi soffermerò sul Natale, perché il Natale non si può scavalcare. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Ecco, questa era la lettura del Vangelo della Santa Famiglia. E invece nella festa di Natale avevamo addirittura 3 messe, quindi c'era la messa della notte, la messa dell'aurora e la messa del giorno. Allora, io vorrei soffermarmi un po' su questo avvenimento, perché è il più grande avvenimento unico e irripetibile mai accaduto nella storia degli uomini. E poi è anche un avvenimento cosmico che è stato celebrato in ogni ambito. Se noi guardiamo ambito letterario, ambito artistico, quanti scrittori, poeti, romanzieri hanno scritto sul Natale? E quanti artisti, scultori, pittori, musicisti, compositori hanno fatto opere sul Natale? E chi è stato più sconvolto? Dove è entrato di più il Natale e ha sconvolto veramente la cima a fondo? Sapete chi è? È la storia. Il bambino che ha sconvolto la storia. O prima di lui o dopo di lui, ma nessuno può fare a meno di fare riferimento a quell'avvenimento. Ha spaccato la storia in due. È anche un fatto unico nella storia delle religioni, un Dio che si fa uomo. Nessun'altra religione ha mai avuto l'audacia di annunciare una cosa simile. Anzi, sarebbe uno scandalo inammissibile ed indegno dell'essere supremo e perfettissimo che assumere una materia corporea che per di più tornerà in polvere. Gesù Cristo l'ha fatto, e da allora anche lo scorrere del tempo è suddiviso in dopo Cristo e avanti Cristo. Questo è il segno tangibile che Gesù non è stato un mito o un'invenzione degli evangelisti, ma una persona storica. Andate a contraddire la storia. Si possono contraddire le idee, ma i fatti no. Che Gesù sia incarnato è un fatto che ammettono anche gli ebrei, che credono che sia figlio di Dio. Questo è tutto da vedere, ma è ancora tutto da realizzare, ma che sia nato lo ammettono anche loro. Quindi è proprio l'avvenimento centrale della storia del mondo, che ha sconvolto la storia del mondo. Allora vorrei guardare un po' i primi che hanno assistito a questo avvenimento. Chi furono i primi invitati, gli invitati d'onore a rendere omaggio al re dei re. Chi furono i primi? Furono gli ultimi, cioè i pastori, gli ultimi nella scala sociale, i pastori. A quel tempo, infatti, i pastori non erano per niente stimati, appartenevano a una categoria che non era proprio vista di buon occhio. Non erano istruiti, non sapevano leggere la Torah e quindi, pensate, non erano neanche ammessi al Tempio. Erano i nessuno di allora, quelli che non contavano. Ma i nessuno di allora, di questi, nessuno fu così privilegiato quanto loro dalla corte celeste. Perché il brano della messa della notte di Natale è veramente, è troppo bello, perché per cominciare narra che apparve loro un angelo e furono inondati di luce a tal punto da tremare di spavento, ma l'angelo li rassicurò e li mandò nella città di David, la città regale, dove un gran signore li aspettava. Figuriamoci, mai nessun signore si era accorto di loro. E qui l'angelo gli annuncia che un gran signore li aspetta, un re. Poi scese uno stuolo di altri angeli musicisti che cantavano, che li inondarono di una musica e di un canto celestiale. A questo punto i nostri pastorelli, ebri di gioia, partirono senza indugio verso la città di David. Ecco, mi sono fatto una domanda. Come avranno fatto a capire che era Betlemme, non menzionata nel testo? Ah, saranno gli angeli che li hanno avvisati. E quando giunsero nella capanna, cosa videro? Si stupirono, furono pieni di meraviglia davanti a un bambino, una creaturina uguale a tutte le altre, a tutte quelle che avranno visto migliaia di altre volte. Ma loro sono pieni di gioia, di meraviglia, e non si aspettano minimamente, ora che hanno visto il re, di diventare arcipastori, principi dei pastori, principi di pecore, o di ricevere una reggia per il loro gregge, ma corrono ad annunciare agli altri il grande prodigio, senza rincorrere benefici personali. Ecco, i pastori. Dei pastori se ne parla tanto. Ne parla tanto Gesù nelle parabole, se ne parla tanto nei salmi, il Signore mio pastore, e Gesù si commuove persino su questa categoria, sono come pecore senza pastore. Le pecore hanno bisogno di un pastore, le pecore perdono facilmente l'orientamento, le pecore non sanno autogestirsi. Gesù non ha mai... non si è mai commosso che so sui gattini o sui cagnolini, ma sulle pecore. Le pecore hanno bisogno di un pastore perché non sanno orientarsi e non sanno autogestirsi. Un cagnolino, un gattino, un cagnolino, il gattino, il topo lo trova, di che mangiare lo trovano, mentre le pecore no, devono essere condotte al pascolo. E questa è un'immagine che il Signore usa molto, sia del pastore sia delle pecore, e quelli che ha proprio invitato alla sua reggia, cioè alla grotta, furono i pastori con le loro pecore, vedete le preferenze del Signore. L'altra categoria, questa, passiamo da un estremo all'altro, invitato per prima alla grotta, e erano gli angeli. Pensate, i pastori non sapevano sicuramente leggere e scrivere, figuriamoci, ma capivano la lingua degli angeli, che scelsero proprio loro come primi destinatari della grande notizia. Che avvenimento, chissà, dobbiamo far funzionare la fantasia, immaginarci questi angeli che vanno a avvisare i pastori. E così da questo vediamo le preferenze di Dio. La buona novella viene annunciata a chi? Agli ignoranti, mentre gli istruiti, piazzati molto in alto nella scala sociale, non capiscono niente, non capiscono la lingua degli angeli, non capiscono chi è il nuovo re, non capiscono che sotto le spoglie di un piccolo bimbo c'è il re dell'universo. Quindi vedete che i non ammessi al Tempio vengono ammessi alla presenza del Re dei Re, alla presenza di Gesù e degli angeli. Ecco, questo è proprio tipico del Vangelo. Nel Vangelo succede sempre così: i primi a vincere la corsa, chi sono? Sono sempre gli ultimi. I primi a poter toccare le frange del manto di Gesù sono sempre gli ultimi. Ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. E non importa se nel mondo vediamo che sui troni ci sono sempre i potenti e gli umili non ci sono mai. Ormai quel regime è superato, è un regime vecchio, decrepito, non vige più nei cieli nuovi nella terra nuova. È un regime che vige solo dove non è morto l'uomo vecchio, ma prima o poi morirà, e allora saranno guai per lui. È meglio per costui che provveda a far morire l'uomo vecchio finché è vivo, se vuole essere salvo. Facciamo morire l'uomo vecchio finché è vivo, se vogliamo essere salvi. Pensavo, adesso con la nascita di Gesù si medita, no, sul bimbo. Allora il bimbo, la natura ci mette 9 mesi per formare il bambino che verrà alla luce, no? E tranne il bambino Gesù, tutti noi nasciamo in Adamo. E poi chi ci mette... Quindi noi nasciamo in Adamo, ma dobbiamo morire in Cristo. Chi farà quest'altro parto è la vita. Poi ci vorrà tutta una vita, perché da nati in Adamo noi nasciamo in Cristo, per poter andare con Lui. La vita cos'è? La vita con le sue tribolazioni, con le sue difficoltà, con le sue prove, ma anche con la nostra buona volontà, noi dobbiamo rinnegare le tendenze della carne, i tre nemici, mondo, demonio e carne, per far nascere in noi, e ci vuole tutta una vita, il Cristo che è nato in Adamo. Noi siamo nati in Adamo, ma dobbiamo far nascere l'immagine di Cristo che è in noi. La vita è questo, la vita è questo, è invece di metterci 9 mesi per far venire alla luce il nato in Adamo, ci metterà anni, 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 anni per far venire alla luce il nato in Cristo. Dobbiamo rinascere in Cristo. Quindi fin qui allora abbiamo visto i due primi protagonisti dell'avvenimento del Natale, ma c'è una terza protagonista, la più importante, la principale, la protagonista principale è Maria, la prima che trovarono i pastori al loro arrivo, la prima che li salutò in silenzio. Se guardate quel Vangelo, vedete che gli angeli cantano, i pastori guardano, Maria tace e custodisce il bimbo avvolgendolo di silenzio. Dopo essere stato invitato dall'angelo a dargli il nome, ora tace. Lo chiamerai Gesù, gli aveva detto l'angelo. E in quel nome Dio ha tutto detto, nient'altro deve essere aggiunto. Dare il nome al figlio in ambiente ebraico era compito esclusivo del padre. Infatti Zaccaria aveva ritrovato la parola per dire che il nome del nascituro doveva essere Giovanni. Maria deve darlo lei il nome, ma dopo averlo pronunziato lo custodisce nel silenzio e in silenzio lo offre a tutti noi. È figlio suo, ma appartiene a noi, come noi vogliamo appartenere a lei, madre di Dio, ma anche madre nostra. Da quando Gesù sulla croce ci disse: è madre mia, ma la do a voi, Allora, vi avevo dato come consiglio per far nascere Gesù in questo Natale, chi è stata la prima culla di Gesù è stato il grembo di Maria, quindi per essere una culla gradita dal Signore dobbiamo somigliare sempre di più a Maria. Allora lui, qualcuno diceva addirittura che dove c'è Maria lo Spirito Santo si precipita. Ecco, se vogliamo avere la pienezza dello Spirito Santo dobbiamo avere Maria deve essere la nostra maestra, la nostra madre, la nostra somiglianza, dobbiamo diventare a sua immagine e somiglianza anche, eh? Ecco, allora vi faccio una domanda, sembra una domanda scontata, ma alla quale ci sono anche tante risposte, ma io ne do una, uno può dare una risposta che può essere diversa da questa, ma insomma, cos'è il Natale? Una volta mi sono immaginata una riunione in cielo. Il Natale è uno dei tre che è stato mandato in missione. Dove? Sulla terra. Quindi possiamo immaginare che un giorno in cielo la Santissima Trinità abbia fatto una riunione, un consiglio. Riunione non solo consultiva ma deliberativa, perché alla fine si decise una cosa. Che cosa? Straordinaria decisione che cambiò le sorti dell'umanità. Si decise di mandare la seconda persona del consiglio, cioè il figlio, che accettò per fortuna, in missione sul pianeta Terra. Fu il più grande avvenimento mai accaduto nella storia degli uomini. Dio si fece uomo. Nessun'altra religione, come vi dicevo, ha mai avuto l'audacia di annunciare una cosa simile. E nessuna filosofia, pur affermando l'esistenza di Dio, ha mai avuto il coraggio di sostenere che Dio scenda ad abitare con i figli degli uomini. Gesù Cristo l'ha fatto e ha segnato la storia prima e dopo Cristo, eh? Chi ha ancora il coraggio di definirlo un mito, eh? E come si chiama questo avvenimento? Si chiama l'incarnazione. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Pensate, il Verbo si fece carne. Questo vuol dire che e venne ad abitare in mezzo a noi. Questo vuol dire che questo povero piccolo pianeta Terra in cui viviamo e che ruota negli spazi immensi di miliardi di anni luce ha ricevuto una dignità incredibile ed insuperabile. Il Figlio di Dio è sceso su di esso, si è fatto terrestre. Non si è fatto marziano, mercuriano, che ne so, si studia tanto in astrofisica se ci siano altri pianeti abitati nello spazio, ma anche gli astrofisici per adesso dicono che non risultano, non si sono mica trovati, ma, e io non credo che si troveranno mai, ma anche se un domani si scoprissero, la Terra non potrà mai essere superata in dignità perché ha accolto il Figlio di Dio. Chi ha accolto il Figlio di Dio sarà sempre la Terra, che Lui stesso ha scelto come sua dimora. E la stirpe umana non potrà mai essere superata in dignità perché lo stesso Figlio di Dio ha voluto farsi uno di noi. Ma pensate, uno di noi della nostra razza. Pensate, il corpo di Cristo è composto dalle stesse cellule, dagli stessi atomi di cui è composto ogni corpo umano. Ogni corpo umano, sapete di cosa è composto? Di circa 100.000 miliardi di cellule, di cui ognuna contiene 1.000 miliardi di atomi. Pensate che meraviglia il corpo umano, che organizzazione, che complessità. Altro che il sole, le stelle, le galassie che sembrano così grandiose, così immortali, sono molto povere di informazione al confronto. Sono gas, materia gassosa. Un fiore è già molto più complesso. Poi un essere vivente, animato, non c'è paragone. Non c'è paragone. Infatti i fisici hanno tirato fuori la teoria dei tre Big Bang. Allora, il primo Big Bang è quello che è esploso, che ha mandato in circolazione tutto ciò che esiste, no? Il secondo è dalla materia inerte alla materia vivente, perché all'inizio c'era solo materia inerte, gas, eccetera, no? Poi sono cominciati i primi unicellulari, alghe, eccetera. E poi dalla materia vivente alla materia intelligente, all'intelligenza, ma nessuno si spiega questi passaggi. quando tirano fuori come caos dell'universo il caos, ma veramente non sanno cosa dicono. Può il caos mettere in essere una cosa così complessa, così ordinata, così organizzata? E quindi dobbiamo chiedere, vorrei, stiamo per iniziare un nuovo anno, allora dobbiamo porci degli obiettivi, cosa vogliamo per questo nuovo anno? Dobbiamo porci degli obiettivi, dobbiamo salire di livello, porci degli obiettivi molto alti. Vi propongo un obiettivo che mi pongo io, che spero si realizzerà in questo anno entrante: avere la rivelazione dell'amore di Dio. Allora, questo risolverebbe tutti i nostri problemi. Noi crediamo di risolverli in altro modo, non è in quegli altri modi. E adesso vi spiego perché. Si parla tanto di stress, no? Oh, lo stress, adesso, no? Come diceva uno, già solo dire stress ti stressa, ti stressa solo dire la parola, no? Come diceva, che cos'è lo stress? Diceva questo qui, mi ha fatto ridere. Che cos'è lo stress? Lo stress è quella cosa che ti dicono i medici quando non capiscono cosa tu abbia e non sanno che pesci pigliare. Ah, lei è stressato. E ti rimandano a casa. Oh, diagnosi che sappiamo fare tutti. Allora, lo stress è l'ansia che abbiamo dentro. Allora, l'ansia che abbiamo dentro può essere di due tipi. Una è normale, anzi è doverosa. Per esempio, se uno si prepara degli esami, insomma, un po' di ansia deve averla, perché sennò non si prepara neanche, e poi l'ansia gli verrà dopo, quando sarà bocciato. Sarà meglio averla un po' prima, no? Quella è normale. Un po' di paura dell'esame ci deve essere, perché così ti stimola a prepararti, no? Ma c'è un'ansia invece patologica, che ti procura insonnia, che ti procura tensione, che ti procura, sei sempre col pensiero, sei sempre ossessionato. E ci sono diverse cause dell'ansia, vorrei dirvene alcune, almeno cinque. Una è il troppo lavoro, quando uno è troppo, allora sì che è stressato. Un'altra è il dover prendere delle decisioni, l'indecisione, la paura di fare la scelta giusta. C'è chi ce l'ha proprio a livello patologico, deve sempre essere confermato da qualcuno, ma devo fare così, devo fare cos'ha, la paura di fare delle scelte. Un'altra causa dell'ansia sono le ferite dell'anima, riceviamo delle incomprensioni, delle parole che ci feriscono, eccetera. Un'altra causa di ansia, certo, sono i pericoli che corriamo, oppure malattie, se ti arriva una diagnosi infausta, certo che ti metti in ansia, no? Ma quella più, che è alla base di tutte, è la paura, paura del futuro, cosa accadrà, paura del passato, cosa ho combinato, Dio mi perdonerà. Allora, questa paura è strettamente proporzionale alla nostra mancanza di rivelazione dell'amore di Dio. Se io ho la rivelazione dell'amore infinito che Dio ha per me, ma sparisce ogni paura. Sparisce ogni paura del passato, perché Dio è misericordia e mi perdona. Sparisce ogni paura del futuro, perché Dio è provvidenza e si occupa di me. E quindi ecco perché vi auguro in questo anno di avere più rivelazione dell'amore di Dio. È quello che risolve tutti i vostri problemi. Lui c'è sempre. Lui non chiuderà mai. Una paura può essere una paura di questi tempi, molto moderna, ma prenderò la pensione se l'INPS chiude. Ma l'INPS può anche chiudere, ma Dio non chiude mai. Vedete su cosa ci fissiamo? Certo che siamo pieni di paura, perché è tutto traballante in questo mondo. Dobbiamo fissarci su Dio, dobbiamo cambiare punto d'appoggio. Dio non ci mancherà mai, ma non solo non ci mancherà mai, ma è nostro Padre. Ecco la rivelazione dell'amore di Dio. Chiediamo in questo anno di avere più rivelazione dell'amore di Dio e così implicitamente avremo anche più rivelazione della nostra figliolanza. Ma vi ho detto l'altra volta, vi ho citato la lettera agli Efesini, benedetto il Signore nostro Gesù Cristo che vi ha benedetti con ogni, il Padre nel nostro Signore Gesù Cristo vi ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Cosa dice? Sarete benedetti? No, vi ha benedetti, siamo benedetti, ma perché non ne facciamo l'esperienza? Abbiamo tutte queste benedizioni e noi perché non alziamo lo sguardo? Le benedizioni sono sopra, ma noi teniamo sempre lo sguardo a terra, su come vanno le cose, o in giro, su come vanno le cose. E allora? Allora siamo pieni di paure. Quindi, Dio c'è, Dio ci accompagna. I problemi ci sono, tutti li abbiamo, ma cos'è che fa la differenza? Sta in come li affrontiamo, da soli o con il Padre. Se Dio mi ha garantito di essere con me ogni giorno della vita, tutti i giorni della vita, c'è proprio scritto nella Scrittura, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine, perché temo. Quando mi preoccupo mi sostituisco a Dio, mi appoggio solo su di me. Noi dobbiamo credere di più nell'invisibile. Invisibile non vuol dire reale, anzi se noi mettiamo la nostra fede in Dio, la fede attiva Dio e la fede ci fa vedere l'aiuto invisibile che ci viene dall'alto e non i problemi visibili che ci vengono dal basso. E tutte le paure, tutti i timori, e tutte le ansie, e tutti gli stress, oh lo stress, compagni di vita, tutti i giorni di Dio. Allora adesso vi lascio la vitamina spirituale, ci ho riflettuto sopra e mi è venuta questa vitamina spirituale. Qual è l'anima della pace? Ve ne avevo data un'altra scritta da Paolo VI, ma questa la prendo dal Vangelo. Qual è l'anima della pace? La pace è un'anima. L'anima della pace è la buona volontà, lo dice il Signore, pace agli uomini di buona volontà. Io preferisco molto questa traduzione alla nuova, perché niente è possibile a Dio se noi non ci mettiamo la nostra buona volontà. Lui non può forzare niente se noi non collaboriamo con la buona volontà a osservare i suoi comandamenti, a fare la sua volontà. Dobbiamo metterci molta buona volontà per fare la sua e non la nostra, eh? Quindi ecco che in questo nuovo anno possiamo fare l'esperienza della pace che procede da questa buona volontà di voler essere in tutto conforme al Figlio e diventare immagine del Figlio, non più immagine di Adamo, non più l'uomo vecchio, ma l'uomo nuovo, la donna nuova. Ecco carissimi, allora vi auguro una buona fine anno, un buon principio e ci sentiremo sabato, ci faremo gli auguri. Ciao a tutti, buona domenica.